Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Rogue Legacy.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news.
Fateci uscire, basta! Non ne possiamo più della quarantena.
Almeno queste sono le parole che diciamo adesso che stiamo registrando, ma si spera che quando uscirà questo episodio saremo fuori dalla quarantena. E tra l'altro il gioco di oggi un po' di tema di reclusione ce l'ha, perché Rogue Legacy è ambientato tutto all'interno di un dungeon.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Rogue Legacy, è un gioco del 2013 sviluppato e pubblicato dalla Cellar Door Games ed è un action platformer con elementi roguelite a tema fantasy, come poi vedremo. Ed è uscito praticamente per tutte le piattaforme, quindi per Windows, Linux, PS3, PS4, poi ultimamente sono state fatte anche le conversioni per PS Vita e Xbox One.
Questo è uno dei tanti giochi indie che escono, in questo caso Cellar Door Games è formata inizialmente da due persone che ha fatto la fortuna appunto nel 2013 con la versione PC per poi convertirla sempre per tutti quanti gli altri fino ad arrivare appunto alla Switch, che è la più recente console in questo momento. È una casa che effettivamente al suo attivo ha solo 10 giochi, quindi neanche tanti, molti mobile, molte simil mobile tra una cosa e l'altra. Il primo gioco si chiama Don't Shit Your Pants, che è un gioco bellissimo in grafica alla Zack McCracken, proprio vecchissimo stile, ed è uno di quei giochi che se sbagli muori e quindi devi sempre provare e riprovare per trovare la strada giusta. Un po' anche di ispirazione, perché è un'avventura grafica tipo Leisure Suit Larry, mi ricordo, in realtà è Leisure Suit Larry la serie insomma che ci ha accompagnato su Amiga, DOS e poi anche su PC. Oltre a Rogue Legacy, un altro gioco degno di nota, Full Metal Furies, gioco uscito nel 2018, quindi abbastanza recentemente, e poi la Cellar Door Games è all'opera in questo momento per la creazione del seguito Rogue Legacy 2, che si spera uscirà nel 2020, se non nel 2021.
Come dicevo, è un action platform che però ha anche delle componenti roguelite, che appunto prende spunto da giochi del genere, anche in maniera non proprio velata, come ad esempio The Binding of Isaac o anche Spelunky.
Sì, infatti molti dei giochi che escono in questo periodo qua ci sono state più o meno due ondate, intorno al 2010-2011 e poi nel 2013-2014, e poi anche adesso in realtà ne stanno uscendo tante di questi giochi, che è un genere ibrido particolare che si chiama roguelike, o meglio, i roguelike sono un tipo di giochi e questi sono dei roguelike-like, quindi dei roguelite vengono definiti, quindi assomigliano, e tutto parte da un gioco che si chiama Rogue, uscito ancora negli anni 80, credo nel 1980 se non mi ricordo male, ed è un gioco fantasy in cui ci sono delle caratteristiche che vengono riprese, e alcune di queste caratteristiche sono anche in altri giochi, applicabili in altri giochi. Queste caratteristiche sono ad esempio la generazione casuale dei dungeon, il permadeath, quindi se moriamo finisce la run, la nostra partita, dobbiamo ricominciare da capo, e proprio su questa meccanica Rogue Legacy ci gioca molto.
Infatti, a differenza magari di altri giochi che interrompono però la run, in questo caso sì, viene interrotta la run, però ci portiamo dietro i progressi fatti fino a quel momento, infatti quello che avremmo guadagnato e la percentuale di gioco che avremmo raggiunto fino a quel momento resterà letteralmente nelle generazioni future, proprio nella legacy del gioco che andiamo a esplorare.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Inizialmente partiamo in questo, c'è questo castello di Hamson, castello magico che appunto cambia sempre, non è mai lo stesso, quindi è come una specie di labirinto, e il gioco inizia con la fase tutorial con il capostipite, con il nostro personaggio che sarà Johannes. C'è un tutorial dove ci verranno mostrate le capacità di gameplay che avremo a disposizione, il classico salto, gli attacchi e anche gli attacchi in varie direzioni, infatti potremo attaccare in salto anche scendendo, perché c'è una meccanica di piattaforme che vanno azionate in quel modo, e appunto ci verrà spiegato come si gioca, finché non arriveremo alla stanza finale del tutorial, dove troveremo una cosa un po' particolare. È uno stanzone con dei mosaici e troviamo il re di fronte a una fontana. Non ci viene detto nulla, non ci viene spiegato il perché di questa situazione, ma l'unico modo per andare avanti è colpire questo re. Quindi una volta che nostro malgrado l'avremo fatto, inizierà effettivamente il gioco, ci verremo portati alla schermata iniziale.
Questo prologo è molto importante per la storia del gioco ed è ovviamente anche il tutorial, come ha detto giustamente Yuga, molto veloce come meccaniche, devo dire, è fatto molto bene, molto responsivo giocare sia con la tastiera che con il controller come ho provato io, e tra l'altro molto bella anche l'ambientazione, è tutto quanto in grafica pixel molto curata, e questa scena iniziale, se non mi ricordo male, è con Tony Seppia, quindi fa capire che è una specie di flashback dell'avventura che andremo a vivere, perché il tempo è molto importante in questa avventura. Infatti dopo questa scena avremo la possibilità di scegliere uno dei personaggi iniziali, e c'è questa schermata in cui scegliamo dei ritratti, abbiamo tre a disposizione all'inizio e poi man mano ce ne sono di più e di meno, ma capirete poi di che cosa si parla.
Come da titolo del gioco siamo a guida della generazione futura al primo protagonista, infatti ogni run, quello che dicevo appunto, le cose ci si porta dietro, perché ogni run successiva interpreteremo un discendente del guerriero che abbiamo appena usato, e ognuno appunto avremo più scelte a disposizione, e ognuno dei personaggi che ci verranno proposti avrà sempre delle caratteristiche diverse, quindi oltre al fatto che il dungeon, che il castello è sempre diverso, non troveremo mai la stessa run due volte, anche i personaggi sono sempre diversi, quindi e non potremmo scegliere in parte, ma non ad esempio sempre la stessa classe che ci verrà messa, ma sarà tutto casuale.
Il bello è appunto che creiamo casualmente il nostro personaggio, e questo personaggio è un cavaliere, quindi ha la sua armatura, il suo spadone, e può essere di diverse classi che adesso vi andremo un attimo ad elencare abbastanza velocemente, ciascuna con le sue positività e negatività, e anche alcuni tratti genetici effettivamente che si porta dietro il personaggio. Quindi pian piano esploreremo il dungeon e cercheremo di andare sempre più avanti, e ogni volta che moriamo andiamo a prendere il figlio o comunque una generazione successiva sempre più diversa, e recupereremo tutto da capo. La classe primaria è quella del cavaliere, molto semplice, ed è la versione più base dei personaggi. Poi ad esempio c'è un mago che può lanciare magie e può ciclare tra le varie magie che si prende, il furfante che è una versione che fa meno danni ma fa più critici e quindi ha questa possibilità interessante. Poi ad esempio c'è il minatore che ha la lampadina in testa per permetterci di esplorare meglio le zone, oppure il rubamagia è un altro personaggio che è un mago però finalizzato a usare di più la spada, o il barbaro, lo shinobi, insomma ce ne sono tantissime, ciascuno con le proprie potenzialità e anche lacune.
E ogni personaggio, come dicevi, oltre alla classe ha anche un tratto distintivo che può essere relativamente positivo o negativo. Infatti alcune sono molto divertenti, perché ad esempio quella che mi ricordo per prima è il gigantismo o il nanismo. Di conseguenza il nostro personaggio sarà più grande o più piccolo della dimensione di base, saremo magari più forti però sarà anche più facile essere colpiti, più piccoli saremo meno facili da colpire ma sarà più difficile spostarsi nel dungeon. E poi ci sono anche sempre altre man mano che le dico, tipo la miopia, e quindi no, vediamo fino a un certo punto leggermente sfocato, oppure arriviamo anche proprio a cambiare letteralmente il gioco con il tratto monocromia, giocheremo letteralmente in bianco e nero proprio con la visuale. Così
a me piace tantissimo, perché ce ne sono alcune appunto che modificano la vista, c'è quella ad esempio che ti fa vedere tutto quanto sotto sopra o in bianco e nero come hai detto tu, ma la mia preferita rimane quella che ti fa vedere tutto quanto bidimensionale, che sembra di giocare a Paper Mario con i personaggi che si girano come se fossero fatti di carta.
Esatto, quindi più che una negatività è una parte divertente per dargli un piccolo pizzico di follia.
Inoltre ci sono degli elementi molto simili a Castlevania, cioè abbiamo un attacco fisico con la nostra spada e poi abbiamo degli oggetti, delle magie come vengono chiamate in questo gioco, che corrispondono più o meno a quelle di Castlevania, quindi abbiamo il coltello da poter lanciare, oppure il chakra che è il cerchio di Xena, mi viene da dire, che puoi lanciare avanti e questo qua tornerà indietro a mo' di boomerang, oppure anche delle fiamme, insomma diversi oggetti tra cui anche la possibilità di fermare il tempo tra le varie cose. E per utilizzare questi oggetti abbiamo una barra blu, una barra di mana, di MP, quindi abbiamo delle caratteristiche molto simili in tantissimi altri platform, quindi non c'è nulla di nuovo da quel punto di vista di meccanica, e sono tante cose che richiamano altri giochi. Infatti questo gioco è parecchio pieno di citazioni sia a Castlevania sia a Metroid in un certo senso, perché come sono messe le varie aree c'ha qualche elemento di Metroidvania, e poi strizza l'occhio anche ai vari Zelda, in parte anche a Super Mario con alcune situazioni, e anche con alcuni boss che sono molto molto interessanti, ma arriveremo anche a parlarvi dei boss.
Ogni volta che sceglieremo un personaggio, prima di poter accedere al castello, come dicevo, avremo a disposizione anche i denari conquistati dalla run precedente. E come potremo spenderli? Inizieremo in un campo attrezzato con i classici elementi fantasy, quindi ci sarà la maga per le pozioni, il fabbro, dove potremmo equipaggiare e comprare o addirittura anche fabbricare gli equipaggiamenti che ci renderanno le run sempre più semplici, sempre più accessibili diciamo. E anche sarà possibile fare l'upgrade, perché avremo a disposizione una schermata dove ci saranno il classico aumento di livello dei personaggi, dove potremmo aumentare le capacità di ogni classe, perché ogni classe ha dei bonus dedicati, quindi man mano che il gioco andrà avanti procederemo sempre a livellare di più.
E quindi i vari cavaliere diventa paladino, il mago diventa un arcimago e via dicendo. Il bello è che poco prima di entrare nel castello abbiamo questa figura che è uno dei personaggi, dei pochi personaggi ma ben caratterizzati, ed è Caronte, come succede anche nella Divina Commedia, è lì a trasportarti dentro questo dungeon. Nel suo caso gli dobbiamo dare tutti i soldi e non possiamo entrare nel dungeon con dei soldi, quindi siamo costretti a utilizzare i soldi, e devo dire che è una bella meccanica per evitare di rompere il gioco troppo facilmente. Hai citato anche l'architetto, perché sblocchiamo anche la possibilità di bloccare la mappa e quindi fare due run di seguito con la stessa mappa, in modo da conoscere, portarsi dietro insomma la conoscenza della run precedente, in quella successiva. Molto interessante anche che quando poi entriamo, dopo aver superato Caronte, possiamo controllare nella schermata di pausa le nostre statistiche. A me piace tantissimo perché un'altra delle tante citazioni è quella Magic, il gioco di carte collezionabili Magic the Gathering, o The Gathering anzi, in cui abbiamo proprio il nostro personaggio che viene inserito all'interno di una carta che ha esattamente quelle caratteristiche, il posizionamento dei vari elementi, il layout è quello, e lì possiamo vedere nel dettaglio tutte quante le varie caratteristiche di classe, DNA, di genetica, insomma, come si traducono poi in numeri e in statistiche.
Volevo aggiungere poi un'ultima cosa per quanto riguarda l'equipaggiamento che possiamo avere a disposizione: tanti materiali, tante armi, armature, potremmo sbloccarle direttamente nel dungeon trovando i blueprint, i progetti di queste armi che poi potremmo far sviluppare nel nostro campo base.
Quando noi entriamo all'interno del dungeon, la prima cosa è questa sala, il foyer, dove c'è una porta gigantesca, e questa porta gigantesca ha dei simboli sopra, ha quattro simboli più uno centrale un po' più grande, e i più esperti insomma di videogiochi capiranno che questa porta si sbloccherà al sconfiggere di quattro boss, che sono i quattro simboli che ci sono in parte. Questa è una delle poche cose che continuerà, se non mi ricordo male, tra una run e l'altra, e quello che noi dobbiamo fare è esplorare poi il dungeon. C'è una prima area centrale, appunto, che è un dungeon abbastanza semplice con nemici semplici, e poi ci sono altre tre aree a disposizione che, per quanto tutto sia sempre generato a caso, nella norma sono sempre la foresta ad est, la torre a nord e l'antro delle tenebre, il dungeon vero e proprio, a sud. Quindi dovremo proseguire in determinate situazioni, e tra l'altro verremo un po' guidati anche da quelli che sono i giornali.
Questi giornali, questi diari che troveremo all'interno del gioco, sono parte integrante della trama, perché non ci sono molti dialoghi nel gioco se non questi diari che ci forniscono le informazioni su quello che succede nel castello, sulla storia che ci lega anche allo schema tutorial, al prequel, se vogliamo dire, che abbiamo giocato all'inizio.
L'obiettivo infatti del gioco è cercare di entrare dentro quella porta all'inizio, perché il nostro obiettivo è nella famiglia, è una cosa della dinastia, cercare di arrivare lì alla ricerca di qualcosa che non sappiamo ancora che cos'è, ma nei vari journal, nei vari diari di bordo di questo principe, come viene chiamato, pian piano scopriremo di che cosa si tratta.
Scoprendo tutti i journal, tutti i diari che troveremo, in questo caso avviso anche per lo spoiler, perché stiamo parlando proprio del finale, comunque dell'obiettivo principale del gioco, quindi attenzione, fai un suono da spoiler.
Spoiler!
Sì, questo era costipato però, spoiler.
Sì, esatto!
Scopriremo che il nostro capostipite, ovvero Johannes, che era il primo cavaliere, il principe che era entrato nel castello, era entrato per cercare una cura per il re, perché il re era malato. E i diari sono effettivamente il suo diario, dove lui racconta la sua esperienza, quindi ci fa sapere, dicendo che ha battuto i mostri, quindi ci dà anche delle indicazioni appunto sui boss che troveremo, e scopriamo anche che lui non è il solo, ma ci sono anche degli altri fratelli. E quindi lui inizialmente parte con l'idea di salvare il re, suo padre, però pian piano scopriamo anche che il suo vero obiettivo in realtà è salvare il re per poi diventare l'erede al trono, quindi diventare il favorito del re e di suo padre, quindi avere anche la sua approvazione. Tutto questo, ahimè, però alla fine non si concretizzerà.
Ma torniamo a parlare un attimo del dungeon, perché quando noi siamo in giro abbiamo delle stanze particolari da raggiungere, che sono le stanze pre-boss, in cui c'è una porta da aprire, e all'interno abbiamo questi combattimenti boss molto molto interessanti. I boss sono quattro, uno per area. Il primo si chiama Kidr ed è un occhio gigante che spara pallettoni in giro, e noi siamo in danno melee, quindi non possiamo attaccare da lontano. È interessante perché è un boss da bullet hell, però in realtà noi abbiamo un personaggio platform per poterlo sconfiggere. È abbastanza difficile le prime volte, e devo dire che a forza di riprovarci uno impara molto velocemente il gioco, ed è un punto a favore secondo me proprio di questo, il fatto che generazione dopo generazione noi cresciamo tantissimo, e alla fine sembrerà tutto molto molto semplice. È un'altra delle caratteristiche molto peculiari di questa tipologia di giochi di questo genere. E Kidr è uno dei personaggi. Poi abbiamo il boss della foresta invece, che è Alexander, è un teschio fiammeggiante che sparerà tanti teschietti più piccoli, e anche occupando gran parte dello schermo, sono boss molto molto grandi. È sconfitto anche lui. Avremo il boss invece della torre, per la precisione, che è un boss fatto di fiamme e si chiama Ponce de Leon. E qua, quando io lo incontrai la prima volta, ho detto: ma che nome strano che ha questo personaggio, perché è un personaggio storico. E allora ho cominciato a unire un po' i puntini. Infatti Kidra, Alexander, Ponce de Leon e poi l'ultimo, che è Erodoto, il boss delle profondità, che è un blob che si spezza in tanti blob successivi, tutti questi nomi c'entrano tra di loro perché sono tutti cercatori di qualcosa di particolare, hanno tutti cercato la fontana della giovinezza.
Ed è questo il gran segreto di questo gioco. Infatti, ritornando alla storia di Johannes, ritroverà finalmente il re dopo aver battuto tutti i boss, ma il re in realtà non ha bisogno di essere salvato, perché il re ha trovato la fontana della giovinezza e quindi è diventato immortale. Quindi Johannes in questo caso non porta a termine la sua missione, perché alla fine non riceverà mai il riconoscimento del re, perché il re non ha nessun bisogno di essere salvato, e non potrà neanche succedere al trono perché è immortale. E quindi è quello che lo porta a uccidere il re, maledicendosi in questo caso, e quindi diventa lui il boss del castello, però non potrà mai regnare.
Ci viene presentato infatti come Johannes il traditore. Questo è un combattimento, un altro dei canoni tipici di questo tipo di giochi è che prima del boss finale affronti il te stesso cattivo, la versione di te stesso cattiva. Infatti è molto simile come attacchi, userà molti delle magie che abbiamo a disposizione, ed è una cosa che abbiamo visto da Zelda 2 a tantissimi altri giochi, dove c'è la parte di ombra, in questo caso il traditore Johannes. Sconfitto lui, avremo il vero boss finale del gioco, che è la stessa fontana, che diventa un'armatura e dovremo cercare di colpirla. Anche questa è una versione potenziata di un cavaliere semplice, però appunto tutte le magie vengono convertite in qualcosa di molto più complesso, e a volte ci troveremo lo schermo strapieno di spade.
Ecco, questa parte finale, soprattutto dialogo con Johannes, che è il dialogo principale alla fine del gioco, si discosta molto dall'area un po' scanzonata, se vogliamo dire, del gioco, perché alla fine scopriamo che la storia è molto seria, c'è molto in gioco e parla anche della follia di una persona che non potrà mai raggiungere il suo obiettivo finale. Quindi è molto profondo come tema per il tipo di gioco, che è molto colorito in realtà.
Ed è una cosa interessante anche come viene spiegato poi che lui ha ucciso il re, perché ogni volta che noi moriamo, cosa succede allo schermo? Si blocca tutto, lo schermo diventa nero e il nostro personaggio muore come un attore shakespeariano, urlando e inginocchiandosi a terra, e il tutto viene messo intorno ad un frame, quindi viene incorniciato nella parete dove ci sono tutti quanti i personaggi come un grandissimo albero genealogico, e sotto viene l'elenco dei nemici che abbiamo ucciso, quindi tutti i vari singoli nemici che abbiamo ucciso nella run, e quindi possiamo vedere il progresso che abbiamo fatto. Quando sconfiggiamo il boss finale succede esattamente questo, ma al boss. Abbiamo la stessa scena, si blocca tutto, il boss finisce nella cornice, muore, e sotto l'elenco dei nemici che ha ucciso viene fuori solo l'iconcina del re. Quindi bello spiegare senza doverlo dire, spiegandolo semplicemente con una ripresa, una ripetizione di una cosa che abbiamo già visto tante volte.
Una volta finito l'ultimo boss, quindi terminata la storia principale, il gioco ci dà la possibilità di continuare con il classico New Game Plus, ovvero la possibilità di ricominciare con il livello attuale, ovviamente, e con il personaggio con cui abbiamo sconfitto il boss. In questo caso il gioco è ovviamente più difficile, quindi troveremo una difficoltà maggiore, e anche i boss saranno in una versione potenziata con addirittura anche altri nomi. E in tutto questo cito anche il fatto che sia nel gioco normale che poi nei New Game Plus successivi, perché ogni volta che finiremo il gioco a una certa difficoltà il gioco si resetterà, quindi come se avessimo New Game Plus 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 e via dicendo, con nemici sempre maggiori. Quindi per assurdo possiamo anche usare, essendo bravissimi, un personaggio singolo e finire il gioco molteplici volte a difficoltà crescente. Nel dungeon ci sono anche delle schermate particolari, infatti c'è un minigioco dove troveremo un circo con un pagliaccio che ci metterà alla prova con il tirassegno, solitamente con dei pugnali, e se supereremo la prova, oltre ai soldi che avremo guadagnato, ci sarà la possibilità di aprire uno scrigno dove ci saranno dei potenziamenti, quindi può essere potenziamento dell'energia, della forza, della magia, quelli che solitamente si trovano sconfiggendo uno dei quattro boss principali. E in più ci saranno delle schermate particolari dove ci sarà uno scrigno in una delle schermate che avrà una condizione particolare, ad esempio arrivare allo scrigno entro 5-6 secondi, quindi dovremmo fare il più velocemente possibile, evitando anche di combattere contro i nemici, rischiando di prendere danni, per arrivare a quello scrigno e prendere un premio maggiore.
Il tutto all'insegna di molta varietà. We'll be right back.
E siamo arrivati al momento delle considerazioni finali. Io a questo gioco, Rogue Legacy, che in realtà mi è piaciuto abbastanza, quindi gli do un bel 7 shinobi su 10, perché l'ambientazione è quella che mi è piaciuta di più, il fatto che sia molto colorato, molto vecchio stile, se vogliamo dire, come platform, mi è piaciuta molto l'idea, e anche il fatto di eliminare un po' quella, la perdita del game over, nel senso che ogni run è slegata dall'una dall'altra, invece qua il senso di continuare una dinastia, quindi portare avanti comunque una storia, infatti nel Let's Play to Ace sei arrivato all'anno 3000 e passa, perché in tutte le volte che hai portato avanti i personaggi, quello mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto anche il fatto che la storia non viene raccontata troppo, non viene lasciato tanto testo subito, però viene lasciato al giocatore il compito di scoprirla un po' alla volta, e il tema è poi infatti molto serio, e infatti queste sono le cose che mi hanno fatto piacere particolarmente questo gioco. E tu, Ace?
Io ho deciso di dare 8 spadoni su 10 a questo gioco. Secondo me è un gioco che quando è uscito non ha attirato tantissima gente, perché sembrava molto semplice in realtà, e tra l'altro è uscito molto a ridosso di altri giochi che hanno veramente fatto la storia di questo genere, soprattutto molto vicino allo sviluppo e all'uscita di The Binding of Isaac Rebirth, vicino a Spelunky, a Faster Than Light, a Don't Starve, a Risk of Rain, quindi sono tutti giochi molto famosi, e questo all'inizio non aveva granché di sapore, perché graficamente è molto semplice, prende tutte quanti i punti giusti nelle citazioni di Castlevania e di tutto il resto, ma credo che sia un ottimo gioco, uno per questa meccanica appunto della genealogia, che secondo me è veramente un punto di forza, si vede che c'è un'idea dietro e che l'hanno perseguita fino in fondo, ma soprattutto perché ha messo i paletti su che cos'è questo genere. Secondo me il fatto che ha preso tanti elementi dagli anni precedenti e li ha consolidati in un gioco che è veramente ben bilanciato, il fatto di mettere Caronte che ti chiede i soldi, oppure di poter permettersi di fare il New Game Plus 50 volte di seguito, è un segno che è un gioco veramente ben bilanciato, oltre al fatto che c'è tutta una comunità di persone che finiscono il gioco nel più breve tempo possibile, la speedrun per 50 volte, insomma cose che si sono viste di questo tipo. E tra l'altro si vede che è piaciuto proprio al pubblico ed è stato scoperto tantissimo, perché poi lo stesso Rogue Legacy viene citato negli altri giochi, ci sono oggetti di Isaac, così come alcune cose anche in Enter the Gungeon, precursore di Enter the Gungeon in tanti aspetti, ad esempio la stanza dei premi collegata al circo, insomma ci sono molto simili anche in Enter the Gungeon, quindi si vede insomma come sia stata una pietra miliare del genere.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio, noi vi ringraziamo come sempre dell'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci i vostri commenti, i voti o cosa ne pensate, anche dei consigli su giochi che volete che trattiamo al di fuori magari dell'elenco dei Let's Play del canale di Ace, e vi ricordiamo inoltre che potete lasciarci dei vocali sui giochi che trattiamo, sugli episodi specifici, e tutti questi potranno essere raccolti nell'episodio stesso, quindi va ad aggiungersi al programma, all'episodio che sta trasmesso.
E se avete voglia di fare due chiacchiere con noi o di scriverci, c'è anche il gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi.
Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave. Bam, 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 bam